Non è facile perché capisco che le esigenze sono varie, però ecco, parto come sempre, almeno a me mi sembra il modo migliore dall'esperienza. Allora, qualche anno fa, insieme con le altre coppie, con la mia coppia con cui condividiamo la responsabilità dell'ufficio di pastorale familiare in diocesi di Grosseto, siamo stati chiamati in una piccola parrocchia che volevano aprire un centro di ascolto per le coppie in difficoltà, per le famiglie in crisi. E il parroco ci ha invitato a incontrare il consiglio pastorale. Siamo arrivati lì, ci siamo preparati per l'incontro, abbiamo iniziato con una domanda: quale comunione vivete all'interno del consiglio pastorale? E tutti ci hanno guardato strabuzzando gli occhi perché sembrava che non fosse un tema opportuno, cioè noi ci aspettavamo indicazioni pratiche, tecniche, concrete. E noi abbiamo detto: ma questa non è un'indicazione concreta. Come pensate di poter andare accanto a delle famiglie ferite se non vivete voi la comunione che guarisce, se non portate l'olio su quelle ferite? Il balsamo della comunione su quelle ferite. E questo mi sembra un punto importante perché, vedete, è proprio questo: comunione e missione vanno insieme. Questo abbiamo un po' dimenticato negli ultimi anni, alcuni documenti che sono stati invece particolarmente luminosi e che ci dicevano proprio questo: che dalla comunione nasce l'esigenza della missione e che a sua volta ricrea comunione. Credo che questo nel sacramento del matrimonio sia molto forte, cioè non c'è diciamo, competizione tra il vivere il sacramento come sacramento di comunione all'interno della famiglia, della coppia e dei rapporti familiari e il vivere questo come missione all'esterno. Questo tantomeno nel gruppo famiglia, tanto più un gruppo famiglia sarà in comunione, quanto più sarà fecondo il suo essere dentro quella particolare parrocchia, favorire la nascita di altri gruppi famiglia, entrare in un legame di sinergia, chiamiamola come la chiama il Santo Padre, di alleanza educativa forte con tutti gli altri carismi, movimenti, realtà ecclesiali che sono presenti dentro quella parrocchia. Se è una parrocchia libera, certamente ce ne sono diversi. E questo sta dentro il sacramento del matrimonio. Io questo lo dicevo stamattina, cioè credo che ordine matrimonio, sapete, il catechismo, no? Altri due sacramenti, ordine matrimonio, sacramenti sociali, cioè c'è questo quasi sigillo di comunione da creare, che ci appartiene, presbiteri e sposi insieme, in modo particolare. Quindi capisco pure che c'è difficoltà, anche con, magari con chi è abituato invece a un tipo di pastorale molto individualistica. Ma capite, il paradosso è che anche la pastorale della famiglia può diventare individualistica e anche il gruppo famiglia può rinchiudersi in se stesso e star bene nel suo guscio. Mentre la chiamata a uscire dal tempio, la chiamata a diventare soggetto di evangelizzazione è molto forte, l'abbiamo ascoltata più volte in questi inviti di queste varie citazioni, sia di Giovanni Paolo che di Benedetto che abbiamo ascoltato questa mattina. Allora, c'è una frase della Redemptoris Missio, numero 4, che dice: la fede si rafforza donandola. È un po' come dire: il tuo sacramento del matrimonio diventa tanto più fecondo quanto più crea altra comunione intorno a sé. C'è quasi un sigillo di questo tipo. C'è una frase che è sempre un po', almeno per me, inquietante, di San Paolo, che dice: è necessario che avvengano divisioni tra voi perché si manifesti la fede. È sempre molto toccato, colpito, cioè come a dire, ci sono altri movimenti, carismi, adesso sta nascendo quasi una forma di distanza, di indifferenza, magari in tempi diversi c'erano conflitti, ma questa apparente muta indifferenza non è sterile, non produce nulla. Quindi in qualche modo capisco pure che creare questo vuol dire veramente anche ripensare la pastorale familiare. Vi dico una cosa, ma senza premettere in famiglia e con il cuore aperto e sapendo tutta la fatica che si fa nel creare comunione. Ma io spero che l'anno prossimo a questo convegno ci siano tanti movimenti presenti, che si sentono coinvolti nello stare su questo tema, su questo tema. Noi stiamo pensando a un momento nel congresso eucaristico nazionale che sarà nelle Marche, conclusivo, e auspichiamo anche la presenza del Santo Padre, dove far incontrare i fidanzati e le famiglie e mettere in gioco anche i vari movimenti proprio su questa cosa che unisce Eucaristia e famiglia. Capite? Allora, credo che questo comporti la fatica di tante relazioni, di caratteri diversi, di modi di vedere diversi, ma insomma un padre e una madre sono esperti di questo, no? In famiglia, sui caratteri diversi, sui modi diversi, voi siete particolarmente esperti, avendo più figli, però vedete che c'è un qualcosa in cui si assomigliano anche i figli, cioè, e poi comunque sono vostri figli, ecco, noi dobbiamo condividere questa maternità della Chiesa, fino in fondo, e condividere la paternità a cui sono chiamati i pastori, essere accanto ai pastori in questa ottica di comunione, in questa ecclesiologia di comunione che poi è il vero spirito del Concilio Vaticano II. Quindi assolutamente sì, c'è bisogno di una vita spirituale per i gruppi famiglia e dovete tirare la corda ai vostri sacerdoti. Nei tempi possibili, nella misura possibile, c'è bisogno che la coppia guida, se c'è una coppia guida, sia in stretto riferimento con il parroco. E sinceramente io credo che sia anche giusto questo legame stretto con la comunità parrocchiale, perché la parrocchia è un'esperienza di chiesa che è insostituibile. Cioè, c'è il rischio, se no, di creare un po' una chiesa a parte, no? Forte rischio, quando si sta bene, soprattutto, no? Tra di noi. No, bisogna stare dentro il respiro della chiesa e poi della chiesa locale, sotto la guida del vescovo, che è la diocesi. In questa anche strategia noi di comunione con le altre pastorali, penso all'ufficio catechistico, penso alla pastorale giovanile, con tutte le fatiche e le difficoltà di questo. Oggi non si può parlare di educazione all'amore senza entrare in questa veramente stretta alleanza educativa con gli altri uffici. E in questo sentitevi partecipi, perché ne date il destino dei vostri figli, della Chiesa che sarà di domani. Quindi sentitevi partecipi anche di questo cuore pastorale. E credo che questo veramente chiama un protagonismo nuovo delle famiglie. Gran parte dell'evangelizzazione del terzo millennio dipenderà da famiglia, ha detto la famiglia del Consorzio, l'ha ripetuto più volte Giovanni Paolo. Come fare con gli impegni dei parroci? Beh, insomma, io penso che è una questione di relazione rinnovata, in cui anche se si sostiene questo compito educativo, se si sente questa stessa responsabilità, io credo che i parroci anche si sentono a loro volta sostenuti. Oggi non è possibile pensare a un sacerdote senza le famiglie, ma non è possibile nemmeno pensare a delle famiglie che non hanno un sacerdote come figura di riferimento. E in questo credo che anche tutto il mondo anche delle figure femminili, delle religiose, va rimesso in campo. Questa è una cosa su cui sto riflettendo anche a livello nazionale, perché purtroppo vedo che è vero che molti ordini hanno grossi problemi di vocazioni, sempre più anziane, però vanno rimesse in gioco sul fronte proprio della coppia, dell'accompagnamento delle coppie, delle famiglie. Pensando soprattutto a questo discorso anche delle famiglie ferite. Pensate ai figli che vivono la separazione, che campo aperto che c'è su questo. Quanta fatica nell'assumere decisioni stabili, nel scoprire la propria vocazione. Quelle sono ferite vive, profondamente vive. Sono le nuove povertà a cui Dio ci chiama. E come il Samaritano ci insegna, bisogna scendere da cavallo di inchinarsi, mettersi ancora più sotto e sollevare da sotto. Io ho avuto una gioia in parrocchia che è stato qualche anno fa, un paio di anni fa, quando un ragazzo che è entrato in parrocchia da 8 anni, quando gli sono arrivato, era molto piccolo, e aveva famiglia, genitori separati, quando stava con il padre non veniva al catechismo perché il padre non lo accompagnava. Poi è arrivato il momento dei suoi 18 anni e lui mi ha detto, cioè, sai, io non vengo all'uscita che fai per tutti i giovani, ma perché? Dico, perché sono impegnato, anzi a proposito ho bisogno del salone parrocchiale. Come? Sì, perché io voglio organizzare il 50° compleanno di mio padre qui in parrocchia. E ho pensato, povero padre, perché sapevo l'allergia che aveva nell'entrare in certi locali. E ha fatto una cosa stupenda, è andato a richiamare tutti gli amici di un tempo di suo babbo, e questo è arrivato tutto brontolando perché non era molto contento di venire, perché aveva inventato una scusa al figlio. Quando arriva trova la torta accesa e tutti questi gli cantano tanti auguri, tutti i volti che non vedeva da tempo, e ha cominciato a piangere come un bambino. Capito cosa era accaduto? Un figlio che aveva avuto un padre, che non aveva fatto da padre, ha fatto da padre a suo padre. Questo è possibile quando c'è una chiesa vera come madre, che ti accompagna, quando famiglia e sacerdoti insieme sostengono l'educazione. Allora capite che il campo è aperto, non ci si può guardare negli occhi, anche dentro il gruppo familiare. Un alimento solido, io ho ripetuto più volte il discorso della centralità della bussola della parola di Dio, dell'Eucaristia come alimento, dell'eucaristia della vita quotidiana, in ogni cosa rendete grazie, fate eucaristia in ogni cosa, per produrre ogni giorno una vita eucaristica, che però non è spiritualizzata, passa per i fatti che accadono, per le necessità che ci sono in parrocchia. Pensate a quante solitudini di tanti anziani che non hanno più famiglia, che hanno i figli che non li vanno a trovare. Pensate a queste nuove povertà, delle grandi solitudini che ci sono. E qui potete fare adottare un nonno nuovo ai vostri figli. Allora vedete, in fondo non è una questione di servizi, funzionale, cosa faccio, qualche ruolo, non è questo il punto, ma è scoprire molto più la chiamata che Dio ti fa, nella storia quotidiana. E mi sembra che diverse cose sono state toccate, però ecco, solo proprio come aiuto cordiale, di stare molto attenti a questo rischio di asfissia, perché un gruppo comune è una cosa bellissima, ma se poi si chiude in se stesso diventa sterile, e questa è una cosa che è un dramma. Perché poi dopo si accusa stanchezza. Quando si accusa stanchezza, vedete, in una famiglia, quando si accusa stanchezza, non è perché l'altro non c'è più dialogo, è perché il dialogo è molto tempo prima. È un bel po' di tempo che siamo solo genitori, efficaci, efficienti, ma non siamo più coppie, non ci incontriamo più, i rapporti anche coniugali sono sempre più così andanti, non ci si incontra più nello sguardo. Allora, la stessa cosa avviene in una parrocchia, ma la stessa cosa avviene dentro un gruppo famiglia, cioè quando comincia a sentire stanchezza è perché ci si è chiusi. Non è stato bello prima, no? Vedere che il tempo non vi è bastato, se no avessimo lasciato continuare a dialogare chissà quanto potrebbe stare. Perché quando poi uno incontra l'altro diventa sempre nuovo, bello, sorprendente. Capite allora che qui c'è in gioco davvero un'idea nuova anche di chiesa, che è fatta a cerchi concentrici, cioè oggi tra i vicini e i lontani, ma tutta questa differenza non c'è realmente più. Io ho visto tante persone molto vicine diventare lontane in poco tempo, e grazie a Dio tante persone lontane riavvicinarsi e accostarsi. E una chiesa diventa realmente, lo diceva il Santo Padre nella lettera che abbiamo visto, stava presentata da Verdi, una famiglia di famiglie, o realmente non ha più un futuro, una parrocchia che potrebbe essere al massimo dell'organizzazione, ma magari non ha un cuore caldo, una capacità accogliente, che cosa ne può venire fuori? Allora, guardate, occorre rincontrarsi tra le svite e sposi per essere quei mattoncini che i nostri bambini hanno ricevuto, che i nostri bambini hanno ricevuto oggi, per essere mattoni di una chiesa nuova, non matti, perché a volte possiamo anche sembrare matti, così, a credere in modo così forte nella famiglia unita, nella fedeltà, nella purezza, nell'amore, in un mondo così, ma mattoni di una società nuova, l'unica società che può avere un futuro. Vi dicevo oggi, stanno discutendo delle leggi che sono terribili al Parlamento europeo. Si parla di a 12 anni dover decidere l'identità di genere sessuale, ma capite cosa significa? Si parla non più soltanto di 5, ma addirittura di 9 generi sessuali. Stiamo uscendo realmente da ciò che è l'uomo. Abbiamo perso di vista l'uomo. Allora, mi dite cosa è questo progresso tecnologico dove tu vedi tuo figlio che con un clic entra in comunicazione col mondo intero, ma che poi ha difficoltà a comunicare con chi gli sta accanto. Allora, o ritroviamo un'educazione alle relazioni vere, autentiche, umane. Diceva Giovanni Paolo, umanizziamo gli ambienti, rincontriamo i volti, gli sguardi, le persone, e rimettiamo al centro il valore della persona. O realmente non solo non c'è più progresso tecnologico, ma non c'è più uomo. Allora, qui sta una questione di vitale importanza, perché la famiglia è veramente la cellula edificante della Chiesa e della società. E non penso a una famiglia infrangibile, a una famiglia che non conosce il peccato, che non conosce il tradimento, piccolo o grande. Anzi, al contrario, penso a una famiglia che conosce il perdono di cui c'è necessità ogni giorno. Ogni giorno. C'era una volta un bambino che aveva, è stato portato da padre Macario, che è un pedagogo notevole, era entrato in un mutismo, non parlava più. Allora lui dice, guarda, lo porto da una parte, faccio fare una passeggiata, poi vediamo. Ritorna, dopo un po' lo guarda i genitori, gli dice, aveva 5 anni questo bambino, gli dice, vedete, lui con me ha parlato, e ha parlato anche molto. Lui ha un mutismo elettivo, nel senso che forma la sua difesa per difendersi dall'incomunicabilità che c'è tra voi due. E lui si chiude in se stesso, per soffrire un po' di meno. Gli ha dato un mese di tempo in cui tutte le sere, 3 minuti, dirsi i grazie per le cose, per i doni ricevuti nella giornata e chiedersi perdono per le cose mancate nella giornata. Sono tornati dopo un mese con lui in mezzo che parlava con loro. Grazie.